Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Ok, ho trattenuto l'emozione per tutto il tempo. Wow, è arrivato il giorno. E dico è arrivato il giorno perché, come ha detto il pastore, questo messaggio ha fermentato per tanto tempo, molto prima che io lo mandassi. È un messaggio che ho nel cuore veramente da tanto, tanto tempo. Ma prima di iniziare voglio ringraziare Dio perché quando mi ha ispirato questo messaggio, prima di fammelo scrivere nero su bianco, me l'ha fatto vivere. Quindi questo messaggio è parte veramente della mia testimonianza. E poi ringrazio i pastori, perché essere qui è un atto di fiducia da parte loro. E quindi davvero il mio augurio per tutti noi è che questa parola possa davvero scendere, possa scendere come un balsamo benefico. E quindi pronti, partenza, via! Allora, come dicevo, questo messaggio nasce da tanto tempo, da una predicazione del pastore Fabio, una predicazione del 2020, quindi 6 anni fa, il cui titolo è «Padri, benedite i vostri figli». E, parentesi, invito chiunque non abbia ancora ascoltato quella predicazione di ascoltarla, è disponibile sul sito, davvero è di grande benedizione. E in quella predicazione il pastore si è rivolto ai genitori, nello specifico ai padri, ma verso la fine della predicazione ha dato una perla di saggezza anche ai figli, quindi a noi figli, dicendo che noi figli siamo chiamati a benedire i nostri genitori, perché loro sono la nostra fonte. Quindi ogni volta che li malediciamo, in realtà stiamo maledicendo anche noi stessi, la fonte dalla quale proveniamo. Quella esortazione ha risuonato dentro di me per tanto, tanto, tanto tempo, in varie occasioni, per situazioni familiari che stavo vivendo. E lo Spirito Santo, appunto, mi ha ricordato più e più volte che il primo comandamento con promessa, il primo comandamento che Dio ci ha dato con promessa, è proprio onora tuo padre e tua madre. Da qui nasce il titolo di questa predicazione, che è senza fantasia, onora tuo padre e tua madre. E questo versetto, questo comandamento lo troviamo in Esodo, la prima volta che è scritto, in Esodo 20, a verso 12, che dice: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Poi Efesini 6, versi 2 e 3, lo riprendono e dicono: onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Quindi io mi sono chiesta più e più volte cosa vuol dire onorare, e sono andata a cercare sul dizionario. E tra i vari significati che ho trovato, ho scritto questi. Onorare vuol dire rispettare, stimare, riverire, celebrare, riconoscere il valore o il merito di qualcuno. E nella Bibbia troviamo vari esempi di figli che hanno saputo onorare bene i loro genitori. Abbiamo l'esempio per eccellenza che è Gesù, ma troviamo anche esempi di figli che a volte non hanno onorato i loro genitori, anzi hanno fatto l'esatto opposto. E nello specifico voglio vedere con voi l'esempio della parabola del figlio prodigo, e lo prendo. Non leggerò tutto, leggeremo solo alcuni versetti. Per chi vuole prenderlo, lo trova in Luca, capitolo 15, e leggo dall'11 al 14. E dice così: disse ancora, è Gesù che sta parlando, un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in un viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Salto due versi e vado al versetto 17. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti lavoratori salariali di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariali». Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare grande festa. Questo racconto è una parabola e quindi una storia che Gesù sta raccontando per insegnare qualcosa, per insegnare dei principi. E già dall'inizio di questa storia vediamo che il figlio più giovane, non conosciamo le motivazioni, ma il figlio più giovane chiede a suo padre di dare la sua parte, di avere la sua parte di eredità, eredità che gli sarebbe aspettata in futuro. Vediamo solo che dopo aver preso quello che gli interessava, raccoglie tutte le sue cose e va. Si lascia alle spalle la sua famiglia come se non esistesse più. Adesso faccio una piccola parentesi, esco un pochino dal testo, ma seguitemi nel ragionamento. A livello legale, l'eredità può essere riscossa solo dopo la morte del proprietario dei beni. Non prima, perché finché è in vita tutto gli appartiene. Quindi, tornando alla nostra parabola, nel momento in cui questo ragazzo dice a suo padre: «Dammi la mia parte di eredità», è come se stesse dicendo a suo papà: «Tu per me sei morto. Tu per me non conti più nulla». Quindi questo ragazzo prende tutto e va. Pensando ai significati della parola onorare, siamo ben lontani qua dal celebrare, rispettare, riverire, considerare il valore e il merito di qualcuno. E quindi quello che aggiungo è che probabilmente mentre parlo di questi atteggiamenti nobili, questi comportamenti nobili, qualcuno potrebbe pensare: è facile onorare un genitore che è adempiente, è facile onorare un genitore che assume appieno il suo ruolo, ma come fare quando abbiamo a che fare con dei genitori assenti? Come fare quando il padre e la madre sono assolutamente, come si può dire, abbiano abdicato dal loro ruolo genitoriale? Come fare quando i nostri genitori non sono come il padre buono del figlio prodigo? Queste potrebbero essere delle domande che potrebbero passare per la mente di qualcuno. Un'altra domanda potrebbe essere: come fare quando sono stato abbandonato o mi sento abbandonato a me stesso anche se viviamo sotto lo stesso tetto? Come fare quando sono stato rigettato? Se una di queste frasi che ho detto è il pensiero di qualcuno, allora voglio ricordare l'esempio di Ismaele. Voglio prendere con voi la storia di Ismaele. E la troviamo in Genesi, al capitolo 21, versi 9 e 20, per chi li vuole prendere. attimo un secondo, Ecco qua. Verso 9. Ora Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Parliamo di Ismaele qui. Allora ella disse ad Abramo: scaccia questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque grandemente ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non essere addolorato a motivo del ragazzo e della tua serva. Da ascolto a tutto quello che Sara ti dice, perché in Isacco ti sarà nominata una progenie. Ma anche il figlio di questa serva io farò una nazione, perché è tua discendenza. Abramo si levò al mattino presto, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar. Mise tutto sulle sue spalle e la mandò via assieme al fanciullo. Così ella partì e andò errando per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere morire il fanciullo. Così ella si sedette di fronte a lui e alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo. Sottolineate, per chi vuole, sottolineate questa frase. E Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Dio ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Levati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione. Allora Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E Dio fu col ragazzo. Ed egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. E Dio fu con il ragazzo. Qui vediamo Ismaele, un ragazzo nel pieno dell'adolescenza, perché doveva avere tra i 15 e i 17 anni all'incirca. Un ragazzo che viveva felicemente nella casa paterna, perché al verso 9 viene detto che rideva, quindi questo ci può far dedurre che fosse comunque felice nel contesto familiare in cui viveva. E da un giorno all'altro, perché Ismaele non conosceva il piano di Dio, da un giorno all'altro questo ragazzo viene mandato via insieme a sua madre, comunque a causa sua. Viene abbandonato, cacciato fuori di casa. Ismaele, che era il primogenito di Abramo, sappiamo che non era il figlio della promessa, ma ad ogni modo, per le circostanze, lui è diventato il primo genito di Abramo. E quindi vi voglio invitare a pensare a quel momento, a questo ragazzo, 15, 16, 17, 18 anni, quello che è, in quella fase di età, e quindi abbastanza grande per rendersi conto di alcune dinamiche, che viene cacciato fuori di casa, mandato via con sua madre a motivo di lui. Pensate a come si sentiva, a tumulto emozionale che poteva vivere in quel momento, alle domande, alla rabbia, al dolore, a tutti i perché, cosa ho fatto, ma sono così sbagliato, ma che, cioè, fino a mandarmi via, gli schiavi sono addirittura trattati meglio, neanche loro sono cacciati via. Sto allargando, giusto per il mese di marcio un po' nella storia. In quel momento, lì, nel deserto, e viene scritto che sua madre a un certo punto si allontana da lui per non vederlo morire, quindi vuol dire che, ok, l'acqua era finita, erano nel deserto, un caldo atroce, chissà per quanto tempo avevano camminato. Lì morente, piangendo, con il cuore lacerato, e la parola dice al verso 17 che Dio udì la voce del ragazzo. Dio udì la voce del ragazzo. Questo significa che Dio ha sentito i pianti di Ismaele. Dio ha sentito il dolore che stava provando. Dio era al corrente del sentimento di rigetto, di abbandono, della rabbia, della tristezza, della delusione, di tutti i punti di domanda, dell'incomprensione. Dio ha sentito il ragazzo. Dio ha considerato quello che Ismaele stava vivendo. Ovviamente anche Agar. Come ho detto prima, Ismaele non conosceva il piano grande di Dio, no? Perciò l'unica cosa che lui sapeva è che suo padre lo aveva rigettato e che suo padre lo aveva buttato fuori di casa. Buttato fuori da una vita che era bella, perché appunto si dice che Sara vedeva che, il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Quindi doveva essere felice, non era maltrattato, non era uno schiavo. Perciò, se quello che sto dicendo, quando parlo di tristezza, quando parlo di rabbia, quando parlo di sentimenti di abbandono, quando parlo di rigetto, quando parlo di delusione, profonda delusione, se ciò che sto dicendo tocca qualcuno per via di situazioni familiari passate, magari anche presenti, allora davvero voglio ricordare Ismaele. Voglio che ci ricordiamo di Ismaele. Dio ha sentito il suo pianto. E non solo ha sentito, non si è limitato solo a sentire, ma Dio è intervenuto. Perché Dio è intervenuto dicendo ad Agar, alzati, vai, prendi il ragazzo. Dio è intervenuto provvedendo l'acqua, la prima fonte di sopravvivenza, soprattutto in quella situazione. Dio è intervenuto perché si è preso cura di loro, perché nella parola c'è scritto che Dio fu con il ragazzo. Non è stato, ho sentito, mi dispiace tanto, boh, dai, poteva andare peggio. No, Dio è intervenuto e si è preso cura. E allo stesso modo in cui si è preso cura di Ismaele e di Agar, nonostante quella situazione fosse incomprensibile, allo stesso modo Dio oggi vuole prendersi ancora cura, e dico ancora perché sono persuasa del fatto che ha già iniziato. Dio vuole prendersi ancora cura di noi, in quegli ambiti della nostra vita, in quegli ambiti relazionali, e nello specifico oggi parlo proprio della relazione genitori-figli, ma dalla prospettiva di noi figli. Dio vuole prendersi cura, e lo vuole fare attraverso la parola, lo vuole fare attraverso lo Spirito Santo che è il Consolatore, lo Spirito Santo che è colui che ci rivela il cuore del Padre, lo Spirito Santo che è colui che ci rivela la parola, che ce la fa capire profondamente e ce la fa vivere, soprattutto vivere, perché la fede è azione. Il Signore vuole provvedere ad ogni aspetto della nostra vita, così come ha provveduto alla vita di Ismaele e Agar. Dio è in grado di riempire veramente quei vuoti che a volte abbiamo nel cuore, quei bisogni di accettazione, quel bisogno di consolazione, quel bisogno di sentirci confortati, di sentirci capiti, di sentirci amati nel profondo per chi siamo, per quello che siamo, indipendentemente dal nostro passato, indipendentemente da quello che è successo. Quindi, se per caso ti senti in collera con i tuoi genitori o con uno, con il padre o con la madre, se provi rabbia nei confronti di colui, colei o coloro che avrebbero dovuto essere degli esempi di vita, allora voglio ricordare anche che il nostro Dio è un Dio di riconciliazione. Mercoledì, durante l'insegnamento che c'è stato, il pastore ha parlato della riconciliazione, che Dio ci chiama alla pace. Era nel contesto di matrimoniale comunque. Dio ci chiama alla pace. Questa pace vale in ogni ambito della nostra vita. Oggi sto parlando del rapporto con i nostri genitori, ma la riconciliazione vale per ogni ambito della nostra vita. Dio ci chiama alla pace perché abbiamo un Dio di riconciliazione, perché Lui è il primo ad aver fatto un passo di riconciliazione. Gesù ha abbattuto il muro di separazione che c'era tra l'umanità, l'essere umano e Dio. Questo per riconciliarci, affinché potessimo andare alla presenza di Dio, in quanto figli, in quanto accolti, in quanto amati, in quanto voluti. Abbiamo un Dio di riconciliazione e Dio ci chiama alla pace con i nostri genitori, là dove non è ancora. E inoltre voglio aggiungere che la mancanza di perdono, dovute a ferite profonde, può portarci a diventare delle persone amare. E l'amarezza, nel corso del tempo, apre la porta al rancore, il rancore porta all'odio, e l'odio è come un cancello aperto al diavolo, perché arriva con devastazione, pensieri bugiardi, che alla fine rovinano la nostra vita e quella delle persone attorno a noi. Quindi mi rendo conto che magari queste parole possono suonare un po' dure, o magari queste parole possono toccare dei nervi scoperti, ma se così fosse, colgo davvero l'occasione per invitare a prendere in considerazione, là dove è il caso, prendere in considerazione la possibilità di perdonare il proprio genitore, perdonare entrambi, se è con entrambi, e di permettere a Dio di farci sperimentare il perdono soprannaturale, perché è possibile. Perdonare in modo soprannaturale, indipendentemente da come sono i nostri genitori, da quello che abbiamo vissuto, è possibile. E se magari pensi che, ne parlo così, all'inizio della predicazione ho detto che, ancora prima ho detto che, prima di essere una predicazione scritta nero su bianco, è parte della mia storia. È parte della mia storia perché sentimenti di rabbia, di forte delusione, di orgoglio fondato sulla rabbia, ecco. Sono sentimenti che mi hanno accompagnato per tanto, 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 tanto tempo, a causa di situazioni familiari pesanti. Ero arrivata al punto di dire basta, io non voglio più avere a che fare con i miei genitori. Io voglio ridurre al minimissimo possibile ogni forma di contatto con loro. Non avevo tagliato i ponti, ma nel mio cuore era la decisione che avevo preso. E così è stato, appunto, nel 2020, quando il pastore ha concluso con la predicazione dicendo questa parola, da lì lo Spirito Santo ha iniziato in maniera persistente, non martellante, ma persistente. Ogni volta che mi arrabbiavo con i miei genitori, onora tuo padre e tua madre. Ogni volta che dicevo, io non ce la faccio più, non li sopporto più, onora tuo padre e tua madre. Ogni volta che succedeva qualcosa che era l'ennesimo, onora tuo padre e tua madre. E a un certo punto ho detto, Signore, ma io come faccio? Cioè, di chi stai parlando? Io sono la figlia di nessuno, perché è così che mi sentivo, la figlia di nessuno. E rispondeva, onora tuo padre e tua madre. Quindi io, imperterrita nel mio orgoglio, sono andata avanti per un po' di tempo, fino a che ho detto basta. Io non ce la faccio più. Io non voglio più vivere così. Non voglio più stare così. Non voglio più essere così arrabbiata, così inquinata. Non voglio più provare quello che sto provando. Non mi interessa più avere ragione, non mi interessa più che cambino, non mi interessa più che riconoscano o meno i loro errori, non mi interessa più. Io voglio semplicemente essere liberata da questa agonia che provo ogni volta che penso a loro e che penso a tutto quello che è passato nel passato. E il giorno in cui ho preso questa decisione non era successo nulla di particolare con i miei, era l'ennesimo, insomma. Ma quel giorno io ero arrivata a un punto veramente di rottura, ero totalmente frantumata all'interno di me. E quindi quando ho fatto questa preghiera e ho preso questa decisione, Dio mi ha portato a fare dei passi di riconciliazione, li ho fatti io nei loro confronti. All'inizio non capivano, hanno pure criticato, ma ho detto fa niente, Signore io mi fido di te, io mi fido di te ed io ho deciso di mettere in pratica questo comandamento, solo ispirami, solo guidami, dimmi come fare nel pratico. Ed è così che piano piano, alla riconciliazione è seguita la restaurazione. La restaurazione di un rapporto che era un cumulo di macerie, di un rapporto che era da dimenticare. E quindi quando dico che il perdono soprannaturale è possibile, parlo di verità, parlo della verità, della potenza della parola. La parola è viva, la parola è efficace e quando decidiamo di metterla in pratica, allora lì si, permettetemi, si sprigiona questa efficacia, si sprigiona questa potenza. Non è solo una questione concettuale, non è solo il leggere, come diceva il pastore, che era leggere la app flag, ok, fatto per oggi. No, è un leggo. Ci penso, mi ci scontro, non sono d'accordo, Signore, ma tu hai visto la situazione, cioè sai di cosa stiamo parlando, vero? E poi a un certo punto dici, ok, mi fido di te. E quando, ok, mi fido di te, inizia a mettere in pratica, anche sbagliando, ma inizia a mettere in pratica, allora vedi le situazioni che iniziano a cambiare. Cuori che iniziano ad ammorbidirsi, dialoghi che iniziano a nascere dal sembra nulla. Il perdono soprannaturale c'è ed è possibile, ma è una nostra decisione. Non è frutto del caso, non è nemmeno spontanea a volte, è una scelta intenzionale, una scelta voluta, pensata. E lo dico perché a volte arriveranno gli scoraggiamenti, non sempre veniamo capiti, però quando decidiamo, io lo faccio, mantengo, e lo faccio, Signore mi fido di te, tu sei il mio Padre Celeste. E il perdono può essere un percorso più o meno lungo, a seconda della profondità delle ferite, a seconda delle situazioni, ma avviene quando prendiamo la decisione e iniziamo. E quindi voglio dire che questa parola è valida anche, il tempo, scusate, mi sono fatto un'impressione, accelero un po', scusate. Allora, dicevo, questa parola è valida anche quando, anche se non abbiamo più genitori in vita, perché portare rancore per una situazione non perdonata è valida anche se i genitori non ci sono più. Quindi possiamo fare questo passo, possiamo decidere di perdonare. E ritornando alla parabola del figlio prodigo, a un certo punto questo ragazzo ritorna in sé, rientra in sé e dice, io voglio il ritorno da mio padre. Fa già la sua preghiera perché è già consapevole di tutti gli errori, magari della vergogna che aveva versato sulla famiglia con quella decisione. E allora torna indietro, cioè torna a casa. Io immagino questa scena mentre sta tornando a casa, no? Perché lui ripete dentro di sé le parole che avrebbe detto a suo padre. Quindi mi immagino questa scena, che questo ragazzo, mentre si avvicina a casa, rallenta il passo, perché sai, c'è anche la paura di essere respinto, quindi rallenta il passo e ripete: ti chiedo perdono, ho sbagliato, bla 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 bla. E suo padre, che lo vede da lontano e che gli corre incontro, gli incorre incontro per abbracciarlo, per accoglierlo, per dirgli quanto gli voleva bene, quanto gli era mancato. E vedo questo ragazzo che si butta per terra, si inginocchia per terra, piangendo, e magari non riusciva neanche ad alzare lo sguardo per guardare suo padre dalla vergogna. Mi immagino questa scena. E dico che se magari questa scena che ho appena descritto, sul rendersi conto del proprio sbaglio, corrisponde a quello che stai pensando o a quello che stai vivendo, e allora veramente riesorto nel dire che non è troppo tardi. Non è troppo tardi per riallacciare i rapporti, non è troppo tardi per ricostruire laddove è stato frantumato o per costruire laddove non c'è mai stato. Non è mai troppo tardi davvero per chiedere perdono a Dio, per chiedere perdono ai nostri genitori, se è il nostro caso. Non è troppo tardi per chiedere aiuto allo Spirito Santo per poterli amare e onorare ed entrare in questo nuovo livello di amore. E avvicinandomi verso la conclusione, voglio dire che se tutto quello che ho appena detto non rientra nella tua casistica e hai la grazia di avere dei genitori che sono stati davvero un modello di vita, allora ti incoraggio a continuare a rispettarli, a celebrarli, poiché, come è scritto in Proverbi 1, verso 8 e 9, dice così: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Dio vede, Dio considera l'onore che noi portiamo. Dio vede e considera veramente il rispettare, il celebrare, perché è un comandamento suo. Perché così come celebriamo i nostri genitori nel naturale, allo stesso modo impariamo a celebrare anche il nostro Padre Celeste. E quindi il concetto dell'onorare il padre e la madre è importante, non è da sottovalutare, perché Dio è nostro Padre Celeste. Perciò voglio davvero incoraggiare chi ha già questo buon rapporto di continuare, perché è un esempio e abbiamo bisogno di buoni esempi, abbiamo bisogno di vedere buoni esempi, abbiamo bisogno di vedere che non è favola, abbiamo bisogno di vedere delle buone alternative e sapere che è possibile. Ne abbiamo bisogno a scuola, ne abbiamo bisogno al lavoro, ne abbiamo bisogno nel nostro vicinato, ne abbiamo bisogno sempre. Ma se invece non rientri nella parentesi, nella bella parentesi, ma ti rivedi nell'esempio del figlio prodigo o di Ismaele, se quello che ho detto ha toccato il tuo cuore mentre parlavo e se hai deciso di perdonare o di chiedere perdono, o entrambi, perché no, allora ti chiedo semplicemente di, tra poco pregherò e chiederò a tutti di alzarci in piedi. E per chi si sente toccato, per chi si sente veramente chiamato in causa da quello che ho detto, se questa parola ha smosso qualcosa dentro di te, semplicemente ti chiedo di alzare la mano, per poter pregare. Per pregare come chiesa, per pregare davvero per sostenere, sigillare questa decisione e benedire questa decisione tutti insieme. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.